Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con la rubrica quindicinale dedicata alla stampa cattolica, Sfogliando, rubrica a cura di Angelo Paoluzzi, che oggi propone l'intervista a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, uno dei più importanti dell'area europea.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Mai come in questo periodo si è manifestata nel mondo la necessità della presenza e dell'efficacia dei media cattolici in tutte le loro espressioni stampate, audiovisive e neotecnologiche. In questo quadro, qual è, a tuo parere, il ruolo della stampa scritta, di guida, di appoggio, di autonomia?
Beh, io credo che sia un ruolo che ha queste tre caratteristiche. È un ruolo guida, perché noi siamo un mezzo di informazione che dà un contributo essenziale alla formazione di un'opinione pubblica capace di tenere cari i valori cardine dell'umanesimo cristiano. E questo è un dato che sperimentiamo giorno per giorno. Un ruolo di appoggio, perché certamente diamo un appoggio alle grandi e piccole iniziative ecclesiali. Spesso siamo gli unici a tenere gli occhi aperti e a dare conto di iniziative di evangelizzazione, di promozione umana che si realizzano nel nostro paese e nel mondo, che la grande stampa perde di vista. Certamente un ruolo di autonomia, perché siamo autonomi, lo dico in maniera polemica, rispetto al pensiero dominante e alla pretesa dittatura del pensiero unico. Io aggiungerei una quarta cosa, c'è un ruolo di responsabilità. La stampa scritta oggi più che mai nel tempo, in era cross-mediale cosiddetta, nel flusso continuo delle informazioni e delle notizie, svolge un ruolo di responsabilità. Siamo un'informazione certificata, cioè fatta da gente che verifica i fatti e controlla le fonti.
E anche bisogna dire che usa un linguaggio appropriato.
E quello del linguaggio è un altro dei grandi nodi del giornalismo contemporaneo, probabilmente. È chiaro che nello stile informativo di un giornale di ispirazione cattolica questo è un dato tutt'altro che rilevante.
Sì. Alla stampa scritta quotidiana del mondo cattolico si calcola che manchino 8 lettori su 10, nonostante poi la diffusione di riviste importanti come Famiglia Cristiana, Le Pèlerin, Vida Nuova, eccetera. Le testate in Europa sono una dozzina, mentre per esempio paesi importanti come Olanda, Spagna e Portogallo, già ricche di quotidiani, oggi si trovano in crisi. È possibile, a tuo giudizio, una ripresa della diffusione?
Io posso dire quello che mi auguro. Mi auguro che ci sia un fenomeno analogo a quello di cui è il protagonista Avvenire. È un giornale che negli ultimi 15 anni è riuscito ad aumentare del 50% la propria diffusione. Siamo passati da circa 70.000 a oltre le 105.000 copie di media quotidiano venduto. E questo come? Credo che sia possibile, riprendendo anche le cose che ci siamo appena detti, sul ruolo che può svolgere un quotidiano cristianamente ispirato, attraverso una capacità di essere efficaci e attraenti in quello che mettiamo in pagina. Efficaci nel senso di raccontare cose vere e non fare apologetica o soltanto propaganda, tra virgolette. Non è questo il compito di un quotidiano. È quello di raccontare la vita vera, della gente vera, nel caso specifico della nostra Italia, e noi, con una caratteristica che c'è propria, non distogliendo mai lo sguardo dal mondo, perché i cattolici sono uomini universali e ogni angolo del mondo, ogni singola esperienza ci riguarda.
Grazie Marco.
Grazie Paoluzzi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi segnalo che l'intervista integrale di Angelo Paoluzzi al direttore di Avvenire Marco Tarquinio è disponibile sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/ORC nella sezione Extras. E cambiamo argomento: dopodomani, giovedì 20 maggio, verrà inaugurata a Roma l'Accademia Italo-Russa Sapientia et Scientia nella suggestiva cornice di Villa Sciarra. Ci parla dell'iniziativa il professor Pierluca Azzaro, docente di integrazione europea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Allora, apre l'Accademia Sapientia et Scientia. Per iniziativa di chi innanzitutto?
Dunque, l'Accademia è prevista da un accordo bilaterale Italia-Russia per la cooperazione nel campo scientifico e accademico. In realtà, o almeno diciamo nei fatti, nasce all'inizio degli anni 90, all'indomani del crollo della cortina di ferro, come luogo di incontro e di dialogo tra intelligenze cristiane d'Oriente e d'Occidente, in particolare d'Italia e di Russia.
Quindi, quali sono nello specifico le finalità di questa accademia che finalmente viene inaugurata?
Guardi, l'accademia accoglie varie sezioni, quella relativa all'ambito giuridico, all'ambito politico, alle relazioni internazionali, all'economia, ma anche a quello artistico e letterario. Però tutti gli ambiti sono legati da un unico filo rosso, al quale ci rimanda sempre il pensiero sia di Papa Benedetto XVI, sia del Patriarca Kirill. E il pensiero è questo, è reintrodurre la sapienza cristiana nel pensiero occidentale. La sapienza cristiana che veramente per tutti noi, cristiani, cattolici e russo-ortodossi, è l'autentica fonte della grandezza umana, veramente la garanzia che sia tutelato l'uomo nella sua dignità. Se si misconosce il fatto che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, se si misconosce il fatto che il Dio vivente lo ha amato sino alla morte, allora, ma lo vediamo giornalmente, si impongono avidità, egoismo, ostilità, quello che Papa Benedetto chiama la lepra dello spirito e che rende brutto e falso tutto, il diritto che diventa diritto antiumano, l'economia, lo vediamo ai giorni d'oggi, che diventa rapina, l'arte che diventa sostanzialmente celebrazione di brutture.
E questo confronto tra Oriente e Occidente, testimoniato anche dalla rosa dei nomi dei relatori che parteciperanno all'inaugurazione, è veramente ricchissima.
Sì, io direi che la bellissima novità di questa accademia è il fatto che la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il Vescovo Lupinacci, che ricordo è presidente della Commissione della CEI per l'ecumenismo e il dialogo, abbia accettato l'invito del Dipartimento Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Patriarcato di Mosca a creare, a unirsi, a dialogare in un luogo stabile sulla presenza che tutti noi riteniamo necessaria per il bene di tutti della Chiesa nella società. Questo a me sembra veramente una caratteristica innovativa, realmente creativa di questa accademia.
Bene, allora io la ringrazio, professore Pierluca Azzaro, docente di integrazione europea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buona giornata.
Ringrazio voi, buona giornata a tutta Radio Vaticana.
Ho visto un posto che mi piace, si chiama mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo. Ma questo questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia. Si chiama mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia.
Salva il mondo, casa da ristrutturare. Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto oscuro. Questo è il posto che mi piace, al di qua e al di là del muro.
Viviamo in piccole città,
nascosti dalla nebbia.
Mondo di Cesare Cremonini con Giovanotti ci ha portato fino all'appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini per il suo commento settimanale. Domenica prossima sarà la solennità di Pentecoste. Don Fabio però oggi ha scelto di non commentare il brano evangelico perché è pressoché lo stesso che abbiamo ascoltato nella sesta domenica di Pasqua. Si sofferma invece sul racconto della Pentecoste contenuto nel capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. Don Fabio.
Sì, in effetti quello che noi abbiamo oggi al centro della liturgia è il racconto appunto della Pentecoste, come l'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli ce lo propone. Noi dobbiamo attingere alla ricchezza di questo testo anche per godere di questa festa noi stessi, per poter avere noi stessi questo dono dello Spirito Santo che è proclamato nel sacramento della confermazione per ogni cristiano, come ricezione possibile, non racconto che, di cosa che succede solamente ad altri. Allora, vediamo un pochino. Qui si parla del giorno di Pentecoste che stava compiendosi. Allora, dobbiamo capire che la Pentecoste non è una festa cristiana, ovvero sia diventa cristiana, ma la sua base è nella liturgia ebraica. Noi siamo a 50 giorni dalla Pasqua e il racconto biblico che pone l'uscita dal Mar Rosso e a una distanza di tempo equivalente l'arrivo al Sinai. In effetti, questa era la festa delle settimane. Si contavano 7 settimane, 7 per 7, 49, arrivava la festa di Shavuot. La festa di Shavuot era la festa o delle primizie o della mietitura, secondo i vari testi, e viene collegata a questo ciclo agricolo che porta a questo momento che in effetti ci circonda, il momento del bello della primavera, dell'estate che si avvicina, del caldo, dei frutti, della frutta nuova, di tutte le primizie, di tutto il gusto della natura che ci grida la sua bellezza, tutto ciò di cui era gravido il mondo durante l'inverno, ecco che viene partorito splendidamente in questo tempo di primavera inoltrata. E allora c'è questo frutto pieno e la festa ricorda il momento in cui Dio dona la legge, dona la luce della legge, la sapienza della legge al suo popolo. È la scena del Sinai. Siamo al capitolo 19 del libro dell'Esodo e si parla di fuoco, si parla di terremoto, si parla di una voce forte, si parla di qualcosa che è ascoltato da tutto il popolo. E in effetti tutte queste categorie vengono nell'esperienza di questa piccola fraternità di discepoli di Gesù, un po' spauriti, un po' confusi, che lo hanno visto ascendere al cielo pochi giorni prima e che però stanno lì con l'obbligo di stare nel luogo della ricezione, nella città, aspettando la potenza dall'alto. Come verrà questa benedetta potenza? Come arriverà questa esperienza nuova del Sinai di cui loro non sapevano niente? Il giorno di Pentecoste sta compiendosi ed ecco che il compimento della Pentecoste chiede alcuni dati. Primo, trovarsi tutti insieme nello stesso luogo. Allora, un dato importante è che lo Spirito Santo non si riceve da soli, si riceve insieme ad altri. È un'esperienza ecclesiale, non è un'esperienza privata. Rivelazioni private rare e per grandi fini, per grandi personalità destinate a grandi cose nella Chiesa. Normalmente tutti quanti noi poveretti, portatori d'acqua, noi bassa manovalanza della Chiesa, grazie a Dio, insieme agli altri, riceviamo la bellezza dello Spirito Santo. Viene all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. Allora, lo Spirito Santo è vento, lo Spirito Santo è questa cosa invisibile che è il vento, che però è fortissimo, che cambia le situazioni, fa volar via le cose vecchie, sa erodere pure le rocce, sa cambiare le situazioni in maniera impetuosa. Lo Spirito Santo è impetuoso, lo Spirito Santo è fuoco, lo Spirito Santo è un impeto che c'entra nell'animo ed è uno zelo nuovo, per cui noi siamo spinti da un vento invisibile che si vede nei risultati, nelle opere, ma che in noi è sempre e comunque qualcosa di più grande di noi, ci sfugge, resta sempre invisibile. E riempie tutta la casa dove stavano. Ed ecco che lo Spirito Santo non è dato così, col contagocce, con la parsimonia. Dallo Spirito senza misura, aveva detto il Vangelo di Giovanni. Il Figlio non ci darà le cose così, con la micragna nostra di uomini sempre misurati, teniamo sempre qualcosa nella tasca perché non si sa mai. No, no, Dio dà tutto. Il Padre dà il suo Figlio, lo offre per noi. Tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. E lo Spirito Santo, lui ce lo vorrebbe dare completo. Il problema è che noi abbiamo le porte chiuse e abbiamo i raccoglitori bucati di grazia. Noi andiamo lì a raccogliere la grazia di Dio con lo scolapasta e ne resta poca. ma Dio, di suo, ci vorrebbe dare tutto a tutti quanti. Noi abbiamo bisogno di credere a questa abbondanza dello spirito, perché c'è da liberarsi da questa mentalità di fare le cose fino a un certo punto. Quanto basta di non esagerare, ma esageriamo tranquillamente, con Gesù Cristo non si esagera mai. Per quanto noi possiamo essere abbondanti, lanciati, generosi, saremo sempre migragnosi al suo confronto, saremo sempre mediocri al suo confronto. Bene, lo Spirito Santo riempie tutta la casa dove stavano e appaiono lingue come di fuoco che si dividono e si posano su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Allora, queste lingue di fuoco sono questa lingua dello Spirito Santo che infuoca l'uomo e gli dà una lingua nuova. Uno riceve la lingua del fuoco per avere una lingua nuova da poter dire. Non si parla una lingua nuova se non si ha questa lingua di Dio che è fuoco, una scrittura di Dio nel cuore. In effetti, stavo detto tante volte che ciò che nel Sinai viene scritto su la pietra, nella Pentecoste viene scritto nel cuore. E ciò che prima era esterno all'uomo ora diventa interiore. Questo su radice paolina è abbondante, patristica e quant'altro. Questa è proprio la nostra spiritualità di cristiani. Allora, il punto che noi vediamo e che godiamo in questo testo è che un uomo cambia perché riceve la lingua di Dio. La lingua di Dio entra in lui, si posa su di lui e uno è colmato di Spirito Santo. Ma che cos'è questa lingua altra? Il problema è che questo dono diventa simbolico di un'esperienza. A Gerusalemme, in quel momento, per la festa di Shavuot, ci sono osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Il rumore di quella irruzione raduna curiosi. E questi uomini, che sono stanati dal luogo della paura, dal luogo dove si trovano tutti insieme abbarbicati, come dice meglio il Vangelo di Giovanni, per timore dei giudei, bene o male seguono uno che ha fatto una brutta fine, allora stanno lì che stanno un po' guardinghi, va da sé. Ecco, perdono queste ritrosie, perdono questi timori e stanno qui che in piazza gridano una lingua altra. Quella lingua che parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. Perché questo ripasso di geografia? Per dire tutte le risme, tutti i tipi, tutte le forme dell'uomo possono essere toccate da questa lingua nuova. Quando è che gli stranieri si capiscono? Cos'è che introduce una comunicazione che varca la barriera dell'alterità? Lo Spirito Santo ha questo potere perché questo Spirito introduce nell'uomo ciò che è comune a tutti gli uomini. Ci sono due cose che sono comuni a tutti gli uomini e qui si parla di una di queste due. La prima cosa che è comune a tutti gli uomini è il peccato e l'odio e il male. Ma l'altra cosa che è comune a tutti gli uomini è l'amore. È ciò per cui l'uomo è nato, è ciò per cui lui si identifica uomo, ciò che è umano veramente, è ciò che lo porta all'altro, al saper comunicare con l'altro. C'è una cosa che passa da me all'altro, qualunque lingua io parli, qualunque cosa io dica, il mio male o il mio bene. Noi però abbiamo una intercomunicabilità quotidiana di odio, di rancore, di astio. Ecco che qui viene inaugurata una nuova interrelazione, una nuova forma di varcare le barriere, che è l'amore, che è la gioia, che è l'allegria che viene da Dio. La Pentecoste annunzia la rottura delle barriere fra le persone per l'opera dello Spirito Santo, per un fuoco che entra nell'uomo. Se in una casa non si parla più, è inutile cercare di stare lì a incastrare non so quale tecnica per creare nuovi lacci comunicativi. Qui si tratta di ricevere il fuoco dello Spirito Santo. Qui si tratta di avere sgombro il cuore dal proprio spirito e averlo inabitato, inondato, riempito da un altro spirito. Allora qualunque cosa dirò, l'altro finalmente mi potrà capire. Quando c'è amore nel mio cuore, è inutile che cerco di parlare meglio se non c'è l'amore nel mio cuore, quello che dico. L'altro o lo capisce troppo bene perché è male, o non lo capisce per niente, perché è insufficiente, perché non c'è compiutezza. La Pentecoste ci dice da dove nasce la comunicazione, dall'amore. Da dove nasce la vera unità delle persone, non dalle regole, non dalle comunità economiche, non dalle unità politiche, nasce dall'amore, è lì che si fonda la vera unità fra tutte le nazioni.
Grazie a Don Fabio Rosini. Prima di lasciarvi all'ascolto delle altre trasmissioni della Radio Vaticana in diretta, vi anticipo che martedì prossimo, sempre all'interno di Allargare gli Orizzonti, vi proporrò un'intervista del padre Vito Magno a Renato Zero. È proprio tutto da Monia Parente. Appuntamento a martedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.